oggi raramissimo, cioè.
No, qui la situazione si è azzoppata. No, ma ce l'aveva detto Giorgio Manzani, ci aveva detto che per un paio di venerdì sarà negli Stati Uniti, ci aveva avvertito, per cui non
va a fare un corso di letteratura italiana della resistenza
a dei discenti americani,
sì,
che sono interessati alle letture italiane della resistenza.
Non lo so.
Sentivi prima, partiamo da questo, Giovanni, e scatenatevi col telefono, aiutateci quest'oggi, 366-6260-155 è il numero WhatsApp per parlare, far sentire le vostre voci. La radio è fatta da voci, 0557-399-933.
Io approfitterei dell'assenza di Giorgio per esprimere un giudizio sfumato, no?
sei stato citato in questi giorni, Giovanni. Parliamo anche di stadio.
Voglio dire una cosa, Raffaele, che poi mi meraviglio questi giornalisti a cosa pensano. Ieri è stata la giornata delle prese per il culo, mi scuso per il termine, ma credo non ce ne sia uno più appropriato. Allora, prima presa per il culo, l'accordo Pence, vice ministro degli Stati Uniti, Erdogan.
Accordo Stati Uniti-Turchia sul cessato il fuoco in Siria.
Una Pence, gigantesca presa per il culo.
Tregua di 5 giorni per ritiro dei curdi.
Una gigantesca presa per il culo. Vi do questa notizia, visto che nessuno l'ha capito, che Trump e Erdogan sono d'accordo fin dall'inizio. Allora, oggi i soldati si portano dietro più di 1000 chili di equipaggiamento, non è che se li caricano sulle spalle, però quando si muovono ognuno di loro ha una logistica immensa, perché nel Vietnam si portano solo il fucile e basta. Ecco, qui non è che 5 minuti dopo che Trump dice andiamo via te lanci l'offensiva, capito? Cioè, se lo fai vuol dire che eravate già d'accordo dall'inizio,
con una lunga preparazione.
Sì, questo è assolutamente evidente, c'è un dato di fatto, nessun giornalista che abbia detto questa cosa. Dopodiché, altra presa per il culo, cioè dopo essere stati d'accordo fin dall'inizio arrivano e annunciano altro accordo miracoloso. Sono sempre d'accordo. Cioè, qual era l'obiettivo? Perché Erdogan pensa di poter sconfiggere l'UIPG, come si chiama, cioè i curdi? Di solito è come l'Idra, no? Quando, come abbiamo fatto noi con l'ISIS, gli ammazzi la testa e quelli ti rispuntano e ti fanno peggio, perché a quel punto tutte le cellule terroristiche hanno come unico obiettivo la vendetta e quindi ti colpiranno. In realtà lui cosa vuole fare? Vuole fare quella zona lì e evitare che i curdi tra di loro, siriani, iracheni e turchi, possano riunificarsi. È un progetto politico abbastanza anacronistico. Se avete notato, nessuno parla più di Kurdistan oggi, perché le divisioni fra questi curdi, tra Turchia, Siria e Iraq, sono abbastanza cresciute nel tempo, sono anche divisioni politiche, e quindi diciamo questa prospettiva non è più quella che poteva essere anche 10 o 15 anni fa. Però a Erdogan gli fa comodo sul piano interno, l'abbiamo detto anche la volta scorsa, è stato sconfitto clamorosamente alle elezioni, probabilmente prenderà altri batoste, la società
le guerre, come dire, consolidano il consenso nei confronti di chi
non gli dicano bene, se ricordi le Falkland e il generale Videla in Argentina, quasi sempre, perché poi una guerra sai come la cominci ma non sai come finisce. Chiedere agli americani in Iraq e in Afghanistan per chiarimenti in merito, e potrebbe tranquillamente andare così anche per cosa, no? Allora, tutto questo è una gigantesca presa per il culo. C'è un convitato di pietra, che è la Russia. La Russia ha fatto delle finte di corpo, ha detto, violano le truppe turche, violano l'integrità della Siria. Loro sono sempre stati dalla parte di Assad, con un calcolo di realpolitik nemmeno sbagliatissimo, cioè di dire, rispetto al casino delle bande paramilitari che non riescono nemmeno a fare uno straccio di CLN fra di loro, allora tanto meglio il tiranno, almeno ci stabilizza la situazione, no? Se avessimo fatto questo ragionamento in Libia con Gheddafi, cinico, io non lo condivido, però può essere un ragionamento.
Saremo a un altro punto.
Può essere un ragionamento. L'hanno fatto.
Però il livello di compromissione è così alto che a un certo punto non puoi continuare a giocare con il dittatore di turno. Guarda che cosa accade all'ex presidente francese che è sotto inchiesta per i milioni presi da Gheddafi.
Certo.
E non vedeva l'ora di sbarazzarsi di Gheddafi perché non parlasse, diciamo così. Comunque.
la globalizzazione ti cambia i termini della questione, nel senso che tu sei tenuto a rispettare degli standard globali. La vecchia diplomazia per cui in un posto ti comporti in un modo e in un altro te ne comporti in un altro salta. Trump pagherà duramente, gli Stati Uniti pagheranno duramente questa mossa di disimpegno, perché da ora in poi nessuno nel mondo, il sud vietnamita di turno, si fiderà quando arriveranno gli Stati Uniti e gli diranno: ah, andate avanti voi, certo, noi ci viene da ridere, come dicevano, no, che noi vi si dà i soldi, le cose, eccetera. Da ora in poi sarà tutto regolato dal dollaro. Questo cosa significa? Qui, diciamo, la Russia non ha poi molta libertà di movimento, ma si acconcerà al fatto compiuto, e cioè che ci sia questa zona controllata dai turchi in territorio siriano. Questo era fin dall'inizio l'obiettivo di Erdogan. A lui prendere Kobane, anzi, forse non lo farà perché è troppo nota, perché
simbolica.
Sì, ma non gliene frega di quello lì. Gliene frega di avere un successo. Un successo oggi lo hai nel giro di 10 giorni. È come le indagini sugli omicidi: o lo pigli subito o poi non lo pigli più. Se superi 10 giorni, addio. Entri nel pantano e ti può durare anni la guerra. E a lui non fa comodo questo poco, no. Lui deve avere un successo subito. E quindi probabilmente questa è la situazione. Perché io dico la gigantesca presa per il culo, perché è chiaro a tutti, secondo me, che Trump e Erdogan sono d'accordo fin dall'inizio. E tra l'altro per Trump è una mossa giusta questa qui, perché gli consente di rientrare in una zona, la Siria, il Medio Oriente in genere, dove dalla famosa linea rossa tracciata da Obama sulle armi chimiche, poi Assad la superò, e da lì gli Stati Uniti non hanno più raccattato pallino nella zona. Quindi in qualche modo anche Trump, con questo appoggio della Turchia, rimette un pochino i piedi. Quindi è Putin che ha perso per ora.
Cioè, infatti vedremo, perché c'è un incontro a Mosca invece importante martedì, e un nostro ascoltatore scrive: allora qual è il senso, su WhatsApp, allora qual è il senso dell'incontro in casa propria di Putin con Erdogan?
Che vogliono concordare questa soluzione sul terreno che ho detto. Però per la Russia questo voglio dire, è chiaro che tu non puoi restaurare il potere di Assad status quo ante, perché si è visto chiaramente che tutta la maggioranza del popolo è contro di lui, e quindi avrai un dittatore molto ridimensionato. Nel ridimensionamento ci sta anche accettare questa cosa qui. Putin secondo me fa buon viso a cattivo gioco in questo caso, quindi l'incontro è relativo a questo. Tutto sommato la Turchia è sempre un alleato della NATO, cioè
è dentro la NATO,
è dentro la NATO, capito? Poi tutto questo conterà sempre meno nel futuro prossimo, perché venendo meno il gendarme del mondo, qui la sinistra deve rivedere tutti i suoi schemi di interpretazione della realtà, venendo meno l'imperialismo yankee, come si diceva una volta, i topi ballano. I topi sono Erdogan, è l'Iran, è l'Arabia Saudita, cioè il casino aumenta. Non è più la partita a scacchi fra due che è controllabile perché le variabili sono limitate. Oggi chiunque si sente autorizzato a perseguire il proprio gioco, e questo moltiplicando le variabili moltiplica l'instabilità. Non credo tanto all'insorgenza dell'ISIS, io questo l'ho detto anche l'altra volta, perché secondo me l'ISIS è sempre stata una longa manus dell'Arabia Saudita.
Per questo ci sarà un'insorgenza di un'altra cosa che si chiama con un altro nome.
Sì, ma l'Arabia Saudita in questo momento ha ottenuto quello che voleva. Lei l'ha fatto nel momento di massimo distacco dagli Stati Uniti,
certo, certo,
e di massimo accordo tra Stati Uniti e Iran, la presidenza Obama. Lì scatta fuori l'ISIS con le loro sneakers nuove di pacca. Ora questo asse con Trump è rinsaldato, quindi l'Arabia Saudita non ha paura di nulla. A occuparsi dell'Iran sono gli Stati Uniti, quindi non vedo la necessità di un altro ISIS sul terreno.
Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno, sono Gianni.
Buongiorno Gianni,
ciao,
bentornato.
Ciao, buongiorno. Io volevo fare una protesta, perché è inutile che Raffaele dica telefonate se c'è Gozzini che fa un Alessio Magistralis. non si può intervenire, si sta qui e si ascolta.
No, ma dici la tua. Dici la tua su...
su che cosa? Dimmi, voglio dire, è ovvio, voglio dire, io a differenza degli altri giornalisti, anzi io non sono giornalista, dei giornalisti non fanno il loro mestiere, per me queste cose erano chiare. Ovviamente Gozzini le esprime meglio di come le esprimerei io, ma insomma mi sembra che sia chiarissima qual è la situazione, ecco. Quindi non posso essere d'accordo, voglio dire.
Però ci ha fatto piacere risentirti, Gianni, grazie.
Mario, sono sempre d'accordo con Gozzini.
No, mai.
Ciao. Buona giornata, Gianni. Stesso discorso per Brexit, cioè se leggi i titoli, esatto.
La seconda presa per il culo, passiamo purtroppo una giornata così oggi. Allora, domani il Parlamento voterà contro,
è ovvio,
per la quarta volta.
Dice accordo su Brexit.
Allora, l'accordo di quel gigantesco rincoglionito che è biondo, lui vuole questo. Noi ci siamo prestati a una presa per il culo in cui lui vuole arrivare domani a dire: io ho fatto l'accordo, secondo me è un accordo buono, è l'accordo pessimo per loro.
Sì, ma infatti
è un accordo pessimo,
un autolesionismo.
No, gli parte l'Irlanda del Nord e gli parte la Scozia, cioè con l'accordo che lui ha stretto ieri, questo disgraziato, perché capito, fa il doppio gioco, cioè con noi dice una cosa e poi dice tanto me lo bocciano e io vado alle elezioni, voglio vedere, perché poi quelli troppo furbi Dio esiste e li punisce. Gli salta la Scozia, l'hanno già detto, cioè dice: se date uno status particolare mezzo UE e mezzo Regno Unito all'Irlanda del Nord, noi scozzesi devono, se stava per uscire 10 anni fa, ce lo darete o no? Si fa un altro referendum, questa volta si vince, perché tra l'altro. Allora, i discorsi da fare sono due. Il primo discorso è: l'Inghilterra non è mai stata Europa, questo bisogna dirlo. Cioè, il processo di costituzione della comunità prescinde completamente dalla Gran Bretagna, che ancora persegue dei sogni imperiali, neocoloniali, vuol fare per conto suo. Nel 57 a Roma i 6 non c'è la Gran Bretagna. La Bretagna entra nel 73 per questioni abbastanza, sì, insomma, di corto respiro, diciamo così. Non ha mai avuto la moneta unica, figuriamoci, ma non ha mai avuto l'atteggiamento collaborativo di un partner pieno. Io ricordo che quando Blair andò in pensione, pensionato dagli elettori inglesi dopo la guerra in Iraq, attraversò un periodo di 6 mesi di presidenza, dice: ora rilancerò tutto. Niente, perché non fanno parte dell'Europa. Questo è un equivoco che la storia ti smentisce accuratamente. Potrebbero farne parte soltanto rinunciando a ambizioni egemoniche globali,
non c'è dubbio,
che invece ce l'hanno. Cioè, tutta la partita delle prossime elezioni vicine inglesi, che scatteranno domani, è giocata sul fatto l'orgoglio inglese. Facciamo meglio da soli. L'effetto Churchill. E può darsi che, perché sono ancora così rincoglioniti, ragazzi, abitare nelle isole, chiedere ai sardi, produce, come dire, un ispessimento della
questa è la porzione,
no, tanti amici in Sardegna,
di politicamente scorretto Gianni Gozzini, che poi, come dire, mi rende molto occupato durante il venerdì a rispondere
la nebbia sulla manica, il continente isolato, cioè hanno quest'idea di essere l'ombelico del mondo. Gli è andata bene con la finanza. Io spero ardentemente, e la sinistra dovrebbe lavorare per questo, perché la finanza smetta di essere la parte trainante della nostra vita economica, perché è questa la condizione. Cosa gli è rimasta alla Gran Bretagna? La finanza e la City, fine.
Punto.
Non c'ha più nessuna materia. Allora,
fammi leggere due messaggi.
Finisco un secondo. C'è un convitato di Peter responsabile di tutto questo, ed è il peggior leader di tutta la storia del Partito Laburista, che si chiama Jeremy Corbyn. Il suo silenzio sul referendum sull'Unione Europea, perché lui sì, proletari di tutto il mondo unitevi, doveva essere quello filo Europa, basta con l'impero, col jingoismo inglese. Questo era il tuo zitto, come peggiore opportunista della storia. Mai avuto il Partito Laburista un leader peggiore di questo.
Finché saremo servi degli Stati Uniti ci saranno sempre guerre, vedi Vietnam, Corea, Iraq e vari paesi sudamericani. Nel corso degli anni dovremo liberarci da questo gioco e finalmente agire come Europa unita e indipendente. Auguro al popolo curdo di poter avere finalmente una sua patria, che Dio strafulmini Trump e che gli dà ragione. Saluti da Carmen. Anche che gli dà ragione. un altro messaggio di Klaus molto lungo, chiamateci perché non si possono leggere questi messaggi lunghi. Brexit, ma che escono con o senza accordo, ma che escano e anche velocemente. Che figuraccia questo su e giù. E poi parlano spesso della politica italiana. La Gran Bretagna è un paese da sempre diviso all'interno. Hanno aspettato anni per entrare nell'Unione Europea, strappando sempre condizioni privilegiate che il resto dei paesi dell'Unione gli ha sempre concesso. Non hanno nemmeno issato sui palazzi pubblici la bandiera europea e sono dei nazionalisti fino al midollo osseo. Che escano veloce, sarà meglio per loro e per l'Europa. Salute e buon lavoro, Klaus. E poi ancora un messaggio: l'Inghilterra è entrata su ordine statunitense per sabotare. È tagliata con l'accetta, ma è suggestiva come cosa, però.
Sì, è vero oggettivamente, nel senso che l'asse, appunto, ricordiamoci Tony Blair, che è stato forse il migliore leader del partito laburista rispetto a Corbyn.
Ma questa, però, è una cosa molto opinabile, questa cosa che hai detto, Giovanni. Molto opinabile.
Sul piano di politica interna,
Tony Blair, mentre il segretario di Stato andava all'ONU col finto antrace per poi subito dopo pentirsene.
Colin Powell
del Trump andava nelle scuole a fare il parallelismo con Hitler. Cioè il lavoro di Blair è stato molto molto molto
pinabile. Allora, molto Blair pinabile. Ha avuto la sindrome d'onnipotenza pensando Bush è un cretino, lo dirigo.
Che la ce l'hanno avuta tanti in quella presidenza.
Esatto, perché lui era effettivamente un imbecille. Chi l'ha manovrato davvero è stato il vicepresidente del Cine, e Blair ha ceduto a questa cosa e lì si è fottuto la carriera politica. Sulla politica interna, il New Labour di Tony Blair è l'ultimo grande sforzo di creazione di cultura politica di tutta la sinistra europea. Tony Giddens, cioè c'è un pensiero forte. Dopo di quello,
partiva da Tony Giddens,
dopo di quello il deserto in tutta Europa, sto parlando.
Ultima battuta internazionale, Catalogna. Sta succedendo un manicomio in Catalogna.
Domani peggio. No, oggi c'è lo sciopero generale.
Oggi lo sciopero generale vedremo delle belle.
Dunque, io ho molti amici a Barcellona.
Come se ne esce da questa storia? Perché Madrid non molla, ma Girona nemmeno.
Sì, non è il problema di quelli in carcere. Il problema di quelli in carcere, il re gli darà la grazia. Quello non è il problema. Il problema è che a Barcellona i separatisti sono in netta minoranza, sono in grande maggioranza nel resto dell'Interland,
soprattutto Girona.
Cosa ti dice questo? Ti dice il paradosso: dove sei più internazionale, la città, pensi che oramai il tempo dei nazionalismi piccoli è finito.
Ma tu pensi che sia un nazionalismo di convenienza, di interessi e basta?
No, questo è un cliché. Purtroppo il nazionalismo catalano è il nazionalismo dei piccoli che si sentono minacciati dalla globalizzazione, delle campagne e non della città. Il discorso del separatismo dei ricchi non c'è più, cioè. Cosa gliene frega al bravo imprenditore di Barcellona che lavora oramai con l'Europa, con il resto del mondo, di separarsi dalla Spagna? Niente.
Pagare meno tasse per non sovvenzionare le Asturie.
Ma insomma, anche lui si rende conto che comunque poi, se, puta caso, succederà mai, una piccola Catalogna si deve adeguare alle regole europee, non è che le regole europee ti consentono l'evasione fiscale. Te lo può consentire molto di più un governo di Madrid che deve trattare con il separatismo, no? Quindi anche dal punto di vista del calcolo razionale, qual è il problema? Il che il nazionalismo, il separatismo produce analfabetismo politico. È tragica questa ossia, l'idea che ci sarà una palingenesi per cui tutti i problemi
si
delle nostre vite si risolvono. L'indipendenza è una balla e ancora la gente gli va dietro.
Non abbiamo tanto tempo, sono le 9:20. Io volevo parlare con te di due ultimi argomenti, questa volta, come dire, nazionali e locali. Il primo è Matteo Renzi, parte la Leopolda numero 10, per la prima volta parte una Leopolda con Renzi in un altro partito. Le bandiere del PD erano proibite anche nelle altre 9 Leopolde, per cui adesso il problema non si pone più per la prima volta. Non gli sarà fatta la domanda, ma non ci saranno le bandiere del PD, perché non ci saranno le bandiere del PD, ovviamente non c'è nemmeno Luca Lotti, per intenderci. Per cui la situazione è in grande movimento. Il faccia a faccia tra Matteo Salvini e Matteo Renzi fa vedere due protagonismi che vogliono, come dire, fregare gli altri in qualche modo.
Io ti confesso, ho preferito guardarmi la registrata a Liverpool Salisburgo. Non me ne frega niente di questi nani. Cioè, tutti questi si sono acconciati alla logica del proporzionale, stanno chiedendo uno strapuntino per la mera sopravvivenza personale, per conservare il posto di lavoro. Nessuno di questi ha la minima capacità di disegnare un progetto, un'idea per questo paese. Sono interessati a salvare se stessi. Questa è la prima Leopolda di questo tragico ridimensionamento. Non è sempre stato così. Questo ha avuto il 40%, era segretario del partito più grosso in Italia, e ora si accontenta di stare al 4%, ma di sopravvivere con i suoi pard. Che roba è questa? Non è niente. Dietro tutte le grandi prese per il culo che abbiamo detto, ci sta la scomparsa dei partiti. Dall'America di Trump all'Inghilterra di Corbyn, tu non hai più partiti, e questa è la tragedia. C'hai delle formazioni personalistiche, dei comitati elettorali incapaci di produrre cultura politica di governo. Nel mentre la situazione mondiale va avanti rapidissimamente, per conto suo: l'economia, la finanza, le migrazioni, il clima, chiedono, gridano una politica globale, e non ce l'hai perché non hai partiti. Quando questa bischerata che ci vuole i partiti leggeri, la rete, tutte ste stronzate,
è un dibattito di 15 anni fa, questo, il partito liquido, il partito leggero.
Sì. Però tu stai assistendo alla tragedia. Cos'è Trump?
È anche
la distruzione
vero,
del partito repubblicano.
È anche
americano.
Vero che noi abbiamo avuto, non siamo stati soli, ma abbiamo avuto un sistema partitico pesantemente, dico una banalità perché non poteva che essere così, però forse merita sottolinearlo, pesantemente condizionato da quell'assetto internazionale. Il Partito Comunista era la più grande organizzazione del mondo occidentale non statuale. L'oro di Mosca, i rubli, dei dollari di Washington. Cioè, il sistema politico italiano ha avuto un condizionamento tale, così potente, che nel momento in cui questo equilibrio mondiale è saltato, non potevamo avere gli stessi partiti del Novecento. Diciamo
la verità
così.
Di fondo è quella lì. Tutti i soldi che venivano dalla Russia, da Berlinguer, ma anche prima, venivano sterilizzati, cioè venivano messi in una volta. Dice, questi forse ci servono se abbiamo il golpe, se dobbiamo reagire alle emergenze. Il grosso dei soldi del PC veniva dalle cooperative, Greganti, Compagno G, eccetera.
Oltre al fatto che il Partito Comunista Italiano è un grande partito di massa popolare.
Sì. La gente
è un partito con milioni di iscritti.
A chiacchierare politica. L'abbiamo detto 20.000 volte, ma non ci ascolta. Zingaretti deve fare solo una cosa: prendere i militanti che ancora c'ha, gli iscritti, e non fare i gazebo sono la stronzata. Sei te che devi andare dalla gente, non la gente che deve venire da te, e allora metti il tavolino in piazza. Te devi andare casa per casa, come quando diffondevi l'unità da mattina, e chiedere che cosa volete, di cosa avete bisogno, quali sono le vostre paure. Devi andare ad ascoltare una gigantesca inchiesta di massa. Poi i risultati, convochi 20 economisti bravi.
E dici,
bravi,
che facciamo?
E dici, come mettiamo insieme queste richieste della gente?
Ma
questo è il nostro programma. Finché noi si parla di politica in Italia quando c'è l'affare la finanziaria. Vi rendete conto di che capovolgimento? Cioè, la politica, invece di essere progetto, disegno del futuro, è, cioè, è arrivato il conto da pagare, che si fa? E a quel punto te che fai? Sposti due pagliuzze.
Tu sei
e noi stiamo a discutere sulle due pagliuzze.
Ci sei mai stato alla Leopolda tu, Giovanni?
No.
Mai? Neanche una volta?
Mai, neanche una volta.
L'altra notizia.
Ma io sono stato renziano di ferro. Cedendo, vedi, e qui mi devo pentire, a che cosa? Alla semplificazione, al riduttore della complessità. Anch'io ho ceduto all'idea, viene il cavaliere magico che ci salva tutti. Meno male.
Anch'io
meno male.
Ho commesso un errore.
Non ho usato la brillantina di Netti. Perché? Perché non viene il cavaliere, può venire per la destra, ma no, la sinistra non ce l'ha i cavalieri magici. La sinistra c'ha uno sforzo collettivo di elaborazione.
Ragioniere, che se di là in regia noi dovremmo avere sulla pulsantiera dei nostri jingle, quella famosa trasmissione di 11 anni fa, l'abbiamo ritirata anche in ballo, naturalmente.
Che cos'è?
Stiamo parlando di un pezzo di storia della radio. e di quando delle ultime ore da assessore alla cultura,
per ho paura di sapere a cosa ti riferisci. Leggi queste cose e dai i numeri.
No, i numeri li do all'otto, perché siamo per finire. Gli inglesi prendono troppo sul serio James Bond, dice Antonio. Leopolda senza PD ufficialmente, non ufficiosamente come prima, viva Renzi, era sempre stato il motto, e aggiunto Italia, il resto per lui è noia, non è politica, solo risico, così uno dei nostri ascoltatori Antonio. E sono proprio come Gozzini, anch'io ero renziano di ferro, scrive invece Gianni, e un altro scrive era ora. Era ora, non sappiamo che cosa. La notizia,
la gamma delle
è uscita oggi un'altra notizia, un'altra notizia clamorosa. Una famiglia pratese offre, attenzione, io voglio vedere quando la prossima settimana viene commisso qui che manicomio succede. Una famiglia pratese offre alla Fiorentina i terreni per il nuovo stadio. Si tratterebbe di terreni accanto alla Asmana, quindi siamo nel comune di Campi Bisenzio. La proposta arriva da Carla Casini, Alma S.P.A. e dal figlio Alessio Ranaldo, che è anche il presidente di Confindustria Toscana, quindi non sono proprio gli ultimi. L'impianto si farebbe a Campi Bisenzio. Questa è l'ultima notizia che compare sui nostri schermi.
Don Raffaele, lasciami ricordare della web TV www.contoradio.it, stiamo trasmettendo anche in web TV.
Invece sì.
Sì, è partita, tutto a posto, è partita.
Tendo sempre a dimenticarmi questo grande occhio. Volevo esprimere un'opinione sfumata sullo stadio di Della Valle.
Te l'avevi chiesto io, mi anticipi, fai bene. Dimmela.
La mia opinione molto sfumata è che secondo me Della Valle farebbero bene questo progettino a farne un rotolino e poi afficcassero su per le trombe del cosiddetto.
Accidenti. E per io quale ragione?
Ti ricordi che rimasi un po' interdetto, diciamo così.
E sei un ragazzo di buona famiglia.
Modestamente.
Non hai mai avuto un'infanzia di strada.
Modestamente. Poche ore dopo l'assessore rassegnò le sue dimissioni nelle mani dell'allora sindaco Leonardo Domenici. Oggi
ti ho raccontato che poi mi telefonò Della Valle.
E sì, sì.
Che c'ho sempre gli scherzi telefonici di Carlo, stava Madonna, per mandarlo.
E sarebbe stato veramente il coperchio. Che pensi di tutto questo dibattito sullo stadio a Firenze?
Io ho firmato l'appello, mi ha mandato Fiesoli sul restare al Franchi. Sì, perché il problema di cui tutti si dimenticano, dice, poi che si fa di Franchi?
Perché ma voi avete capito che la sovrintendenza non vi fa spostare neanche un seggiolino da qui a lì dal Franchi? E che in Maratona le persone guardano la partita con le gambe girate di
la
lato.
La mia proposta
non ci stanno.
Facciamo tutte delle belle foto e nel nuovo stadio ci mettiamo un angolo in cui si fa vedere com'era il Franchi e poi lo si butta giù. Fine.
Questo è già più interessante.
E lì ci si fa un'altra cosa.
Contro la sacralità
ma
delle
sì,
cose.
Sì, basta. Un monumento fascista, c'è cioè la Didi Dux con queste.
Intitolato un piduista, peraltro.
Le cose di coidali, ma va.
Perfetto, mi sembra che abbiamo concluso. Anche qui si possono accoppiare le due registrazioni. E l'ultimo ascoltatore, chiudiamo su questo, dice: ha ragione Gianni. Oggi Giovanni Gozzini, in vena Lezio Magistrale, si mette soggezione. Non avrei ragione su tutto, comunque, tanto di cappello. Poi mi voglio anche riascoltare la trasmissione, dice Fabrizio. E noi pensiamo di non aver combinato nulla. Invece, proposta modifica suffragio, dice un altro ascoltatore. Chi vuole votare si rechi l'ufficio elettorale, in due minuti completi i test invalsi con prevalenti domande sul tema di politica nazionale, cultura generale, musica, cinema, teatro, risposta multipla, 20 domande in due minuti, vota chi azzecca anche a caso alcune, la maggioranza delle risposte. Ultimo messaggio, Gozzini, il mio eroe.
No, lo sai, posso dire una cosa, era buffa.
Bravo Gozzini, era ora che qualcuno lo dicesse, foto e giù. Questa proposta è buttare giù, fare le foto allo stadio e buttarlo giù. Stai avendo una valanga di messaggi. Sullo stadio, da sempre d'accordo con Gozzini. Michele, guarda, tornerei a studiare storia solo per lui, ancora un altro. Per cui questa proposta.
Ascolta, c'è questo libro Factfulness che ce lo consiglio.
Abbiamo 5 secondi?
Sì. È bellissima perché lui dà tutte delle domande in cui la gente si rivela più pessimista di quello che non sarebbe, cioè gli chiedono, dice, ma la povertà nel mondo sta diminuendo, le disuguaglianze aumentano.
Popolare
la gente
Turchia.
Dice sì,
la
dice, anche
settimana.
Le scimmie avrebbero risposto più esattamente a caso. La gente non a caso è pessimista.